Va bene, cominciamo? Cosa dite? Allora, dico proprio tre cose per introdurre. Siamo qua perché questa fa parte delle iniziative con cui il coordinamento No Pedemontana e altri, tra cui l'associazione Save the Memoria di Parte, hanno cercato di ricordare l'evento che sappiamo, insomma, del 76, 10 luglio 76, lo scoppio del reattore all'interno dell'ICMESA e la dispersione della nube di diossina. Tra l'altro questo anniversario cade in un momento piuttosto frizzante a livello locale, perché ci sono state le dimissioni del sindaco di Seveso, tra l'altro proprio sul tema vasche di contenimento, perché come sapete le vasche di contenimento dove è stato sepolto tutto quello che è stato preso e stoccato poi dentro le vasche nell'operazione di bonifica, e quindi pare, insomma, il sindaco si è dimesso, tra l'altro dicendo che insomma, il controllo e il monitoraggio non risulta essere adeguato. Non entro nel merito della vicenda, che è tutta in evoluzione. Certo è che dopo 45 anni siamo sempre lì a fare i conti con la diossina. Tra la questione vasca e la questione pedemontana, come dire, la frase riportata su degli striscioni fioriti questa notte in giro, il 10 luglio non è mai finito in realtà, nel senso che forse negli anni si è un po' fatto finta che fosse tutto a posto, ha prevalso un po' questa retorica della resilienza, del superamento, del trauma, della comunità che è andata avanti, eccetera, eccetera. In realtà forse non è esattamente così, perché quell'eredità è ancora lì, minacciosa, pericolosa, non è risolto il problema alla radice, era stata bonificata una parte molto piccola del territorio e oltretutto la parte rimasta contaminata dovrebbe essere attraversata dall'autostrada pedemontana, quindi siamo ancora a fare i conti con quell'eredità, che quindi è una questione presente, non è solo il ricordo del passato come se fosse tutto risolto. Non solo, ma in questa retorica che spesso accompagna le celebrazioni del 10 luglio, c'è appunto spesso ricorrente questo tema della comunità resiliente, come se fosse stato un corpo unico. In realtà proprio qui mi avvicino un po' all'argomento, proprio il testo da cui siamo partiti per la discussione di oggi, Le donne di Seveso, tratta proprio una delle questioni forse più divisive di allora, per quanto riguarda la condizione della donna, che nel libro è trattata a 360 gradi, è un libro molto interessante per le interviste che contiene, purtroppo introvabile, però si può consultare dall'archivio seveso.it che stiamo allestendo. Tra i materiali c'è anche questo libro, casomai chi vuole può farsi dare poi l'indirizzo esatto, ci lascia una mail e lo mandiamo. E tra l'altro appunto uno dei temi, non l'unico ovviamente, quello dell'aborto, che è stato assolutamente divisivo, quindi è importante che la storia si faccia con il coraggio di andare a fondo di tutte le questioni e anche di quello che appunto ha visto contrapposte posizioni. Seveso era abitata da gruppi sociali diversi, gruppi politico-culturali diversi, quindi non si può raccontare quella storia nascondendo gli aspetti scabrosi, gli aspetti conflittuali, ma anzi semmai vanno tutti approfonditi. Di solito le memorie pacificate non sono mai buona cosa. Abbiamo chiamato Nicoletta Paidimani, che intanto ai tempi abitava da queste parti, quindi era piccola come me, però c'era, e si è occupata anche di questa cosa di Seveso in altre occasioni, tra cui la produzione dell'opuscolo Topo Seveso. Noi ne abbiamo qualche copia, se qualcuno vuole, anche lì però è disponibile sul sito di Nicoletta, e anche lì se ci lasciate mail eccetera vi mandiamo il link per poterlo vedere. Io passo subito la parola a Nicoletta, così entriamo nel vivo.
Buonasera a tutte e a tutti. Sì, appunto, io sono qua in doppia veste. All'epoca della fuoriuscita della nube avevo 11 anni, abitavo a Barlassina e per me Seveso era il posto in cui si veniva al Calendimaggio, c'era il mercato di Seveso, ci venivo a piedi con mia mamma, insomma era comunque un luogo che frequentavo. Quando avvenne la fuoriuscita della diossina, io ero al mare con mio padre e mia madre invece era qui a casa, e quando la notizia divenne di pubblico dominio mi ricordo che subito chiamammo a casa per sapere, capire cosa fosse successo, perché le informazioni che dava la televisione non erano per niente chiare, e mia madre quello che ci ha saputo dire era: sono venuti qui, mi hanno chiesto come stanno i gatti, perché mia madre aveva moltissimi gatti, poi hanno fatto il tampone per terra, i prelievi, e bon, poi se ne sono andati e bon, non si è più saputo nulla. Fatto sta che mia madre poi è morta di cancro, mio padre poi è morto di cancro, e 5 anni fa io ho avuto il cancro al fegato, quindi insomma diciamo che l'eredità di Seveso si è assai fatta sentire, non solo nella nostra famiglia, ma credo che chiunque qua dentro abbia avuto delle persone che hanno avuto problemi conseguenti alla fuoriuscita della nube. E proprio per questo, quando ci fu il trentennale di Seveso, io sono tornata qui perché ero incuriosita, perché poi io mi sono trasferita a Milano intorno all'83-84, ora vivo in Toscana, peraltro in una zona, quella dove c'erano la Farmo, Plante, eccetera, sulle Apuane, questo proprio per dire che queste fabbriche di morte in realtà sono diffuse appunto su tutto il territorio, ma come emerge già dalle interviste raccolte dalla Marcella Ferrara, appunto viene citato Porto Marghera, viene citato Priolo, e quindi insomma la consapevolezza di quello che accadeva in giro per l'Italia in qualche modo c'era. Appunto, a 30 anni da Seveso io sono venuta e sono andata a vedere una iniziativa all'Auditorium, e sono rimasta molto colpita dall'omissione di tutta una parte di memoria, no? Che è uno dei nodi che io vorrei toccare oggi, cioè il nodo della memoria discreta. Che senso ha sviluppare una memoria di un evento così tragico senza parlare anche delle contraddizioni e delle lacerazioni che si aprirono con quell'evento? Una memoria discreta che non vuole nuocere a nessuna delle parti in causa, appunto Davide l'ha spiegato, c'era questa forte conflittualità, è una memoria dimezzata ed è forse una non memoria, ed è quello di cui noi non abbiamo bisogno. E allora, siccome io stavo in questo collettivo femminista, io sto nel movimento delle donne da tanto tempo, proprio a partire anche dai fatti di Seveso, facevo parte di un gruppo che si trovava qui a Seveso, di DP, c'era anche lei che lavorava sulla questione di Seveso, poi a Barlassina avevamo un gruppo donne, insomma, e io ho incominciato proprio lì la mia crescita politica. E appunto con questo collettivo di cui facevo parte a Milano, il collettivo Mai State Zitte, ho posto questa questione, dico: ragazze, noi ci stiamo occupando di lotta contro il TAV, di tutta una serie di questioni, ma Seveso è un po' la radice di tutti i mali, no? È l'inizio di questa storia, appunto come titola l'intervista che è stata rilasciata a Radio Cane, Seveso come un'infanzia di qualcosa che sarebbe poi andato avanti e si sarebbe continuato a riproporre. Quando noi abbiamo fatto Topo Seveso, vabbè, intanto spiego il titolo, era un po' il voler ironizzare sull'idea del dopo Seveso, ma con un fatto concreto, cioè voi sapete che nella zona dove c'era l'ICMESA negli anni 90 venne trovato questo topo, il Mus Sevesinus, che era un topo con delle mutazioni genetiche, topo che poi si estinse proprio perché tra le varie mutazioni genetiche aveva proprio dei problemi di tipo riproduttivo. E allora appunto Topo Seveso, che è questo topo con il simbolo della Roche al suo interno, a significare come anche la rimozione di un fatto così tragico non può avvenire fino in fondo, perché rimane comunque sempre una testimonianza, quindi in questo caso anche la nascita di questo topo modificato dal punto di vista genetico. E organizzammo questo convegno, ci abbiamo lavorato quasi un anno, infatti diciamo che cade nell'anniversario successivo di Seveso, quindi non a cifra tonda, perché abbiamo voluto lavorarci tanto, lavorare bene, riprendere in mano tutti i materiali dell'epoca, ma soprattutto capire il dopo. Ma non soltanto il dopo Seveso, ma per esempio capire la direttiva Seveso a livello europeo, come fosse stata il variare di questa direttiva, c'è stata Seveso 1, Seveso 2 e Seveso 3, e com'è che ci troviamo ancora di fronte alle produzioni di morte. Appunto, io sono andata ad abitare in zona Apuana, e sulle Apuane negli anni 80 nella zona di Massa Carrara c'era questo polo chimico, e avvennero degli incidenti gravi con degli effetti devastanti sulla popolazione, ma soprattutto degli effetti devastanti per chi lavorava in quelle fabbriche, quindi la Farmoplant, che poi era Enichem, la Rumianca, eccetera. E quindi ecco, volevamo un po' fare il punto della situazione, e su tre aspetti fondamentali: produzione di morte, nocività e difesa ipocrita della vita. Per difesa ipocrita della vita noi siamo partiti proprio dalla questione che si era aperta a Seveso sulla faccenda degli aborti, perché non esisteva ancora una legge, non esisteva ancora la 194. L'aborto era ancora considerato un reato contro la stirpe dal codice Rocco, e quindi era possibile, insomma la sappiamo tutti la storia, fare solo degli aborti terapeutici se era messa seriamente a rischio la salute della donna, con tutto quello che ciò ha comportato. Nel caso di Seveso sappiamo le donne come siano state torturate, perché sono state veramente torturate, donne che già vivevano una grossa lacerazione, perché mai e poi mai avrebbero abortito se non ci fosse stato questo rischio teratogeno portato dalla diossina. E noi ci interrogavamo come collettivo, che aveva anche lanciato una campagna contro gli obiettori di coscienza nei reparti in cui si fa interruzione di gravidanza. Questa campagna si chiamava Obiettiamo gli obiettori, perché ciclicamente c'è una recrudescenza di questo discorso che noi troviamo ipocrita sulla difesa della vita. Perché difendere la vita dei non nati e non pensare alla qualità della vita delle persone nate è secondo noi assolutamente ipocrita, è un discorso di tipo prettamente politico e ideologico, fatto tra l'altro sulla pelle delle donne e sulla possibilità delle donne di autodeterminare le proprie scelte. Sono intervenute, adesso sta arrivando Sandra, che è un'altra che è del collettivo Mai State Zitte, che ha lavorato a questo convegno, lei è anche dell'ambulatorio medico popolare di Milano, e poi appunto se ha voglia ci racconterà un po' lei. Sono intervenute, oltre a noi che ci siamo divise il lavoro, anche Laura Centemeri, che era venuta all'inizio degli anni 2000 a fare un lavoro di ricerca per il suo dottorato sulla memoria, sul danno e sulla riparazione del danno, che memoria ci fosse a Seveso. Penso che conosciate tutti il suo libro Ritorno a Seveso, è estremamente interessante, ma fa anche venire i brividi perché emerge molto forte la rimozione, cioè la volontà di superare, attuata però attraverso la rimozione, non attraverso un superamento critico in cui ci si dà degli strumenti, come dire, si fa in qualche modo tesoro di quella che è stata un'esperienza. E quindi Laura ci ha fatto questo quadro di tipo sociologico. Poi è intervenuta Milena Sant, che è un'epidemiologa, e ci ha spiegato la mancanza di un reale follow up su quello che era il danno sulla salute seguito alla questione della fuoriuscita di diossina. E in effetti non ci sono a tutt'oggi degli studi di tipo epidemiologico seri che colleghino l'aumento statistico che esiste della percentuale di tumori in questa zona con Seveso, no? Con l'evento della diossina. Che poi appunto noi parliamo della nube del 10 luglio, ma l'ICMESA inquinava già da decenni, e lo sappiamo benissimo, e ha continuato e continua la diossina ad inquinare, come è emerso anche nella questione della pedemontana, ma anche come sta emergendo nella questione delle vasche, perché qui è inutile che insomma si faccia i finti tonti. Il cemento non tiene, il Ponte Morandi ce l'ha insegnato, e quindi pensare che delle vasche di cemento possano contenere eternamente i cadaveri degli animali contaminati, ammazzati, dei ruderi delle case, dell'ICMESA, di tutta la terra che è stata bonificata, eccetera, che non ci sia il percolato, non ci siano delle crepe, è veramente folle. E quindi ecco, Milena Sant ci ha fatto proprio questo quadro epidemiologico sulle carenze di tipo epidemiologico. Insomma, è stato un incontro estremamente interessante, e quello che devo dire, a me ha colpito rileggendolo proprio a distanza di tempo per questa iniziativa, è stato il riflettere su Seveso. Allora, Seveso, quando noi ne abbiamo parlato, è quello che tutti noi abbiamo vissuto in questo ultimo anno sulla gestione della pandemia. Ora, si è trattata di una questione completamente diversa, si è trattato di un virus, il Covid-19, eccetera, però se andiamo a vedere le modalità politiche della gestione della pandemia, ritroviamo esattamente quello che è successo a Seveso, cioè una inanità delle istituzioni nel gestire la cosa, inanità che poi diventa autoritarismo e militarizzazione del territorio, un non voler ascoltare la popolazione ma dare ordini alla popolazione, come infantilizzandola senza dare un'informazione che permetta poi di scegliere, di decidere. Questo non solo rispetto alle donne, alla possibilità o meno di abortire, ma in generale. Cioè, a me per esempio ha colpito molto oggi che con le compagne e i compagni con cui sono venuta da Milano ho detto facciamo una nocività tour, già che andiamo lì in zona, e gli ho fatto vedere l'ACNA e la SNIA, e ho visto che ci coltivano gli orticelli sotto all'ACNA, proprio sotto alla fabbrica della ex ACNA e della ex SNIA. A me ha fatto venire i brividi, insomma, perché sappiamo di quanta gente è morta di cancro alla vescica lavorando alla SNIA, eccetera. Quindi, insomma, tutta questa quello che abbiamo visto nell'ultimo anno mi porta a dire questo. Ciascuno e ciascuna di noi qua dentro ha una propria memoria, un proprio vissuto di quello che è stato Seveso nel 76, ma appunto rimane un vissuto individuale che per esempio io ho raccontato alle mie compagne di collettivo, sollecitandole appunto a fare questo lavoro che è diventato poi Topo Seveso, ma manca ancora una elaborazione collettiva reale. Ed è la mancanza di questa elaborazione collettiva seria, profonda, è quella che apre lo spazio proprio a questa memoria discreta, cioè una memoria parziale, una memoria che è più fatta di censure che di ricordi, è una memoria epurata da tutti i nodi controversi, e soprattutto non ha permesso l'elaborazione di quella che deve essere una cultura del rischio. Cioè la popolazione in Italia non ha sviluppato una cultura del rischio, la vera consapevolezza di quali fabbriche nocive ha intorno, di quali siano i rischi di... L'abbiamo visto a Taranto, per esempio. Ma non per incolpare la popolazione di Taranto, no? Però per esempio a me una cosa che ha colpito tantissimo dell'Ilva di Taranto è il fatto che il padre si ammala di cancro e lascia il posto di lavoro al figlio, e questo viene ritenuto un privilegio, figlio che a sua volta morirà di cancro e lascerà il posto ai propri figli, cioè è qualcosa di veramente terrificante. L'elaborazione invece di una cultura del rischio permetterebbe un controllo dalla base di quelle che sono appunto le produzioni di morte e le nocività, ed eviterebbe quei meccanismi di paura poi che esplodono incontrollati e diventano delle vere e proprie psicosi, esattamente come abbiamo visto con il Covid, dove, parliamoci sinceramente, se andiamo a vedere i dati statistici, in tutti, al di là del fatto che gonfino i numeri, perché ormai parlano di morti di Covid quando sono persone morte con il Covid, che è diverso, ma se andiamo a vedere a livello mondiale non ci sono neanche 4 milioni di morti di Covid su una popolazione mondiale che ormai va verso gli 8 miliardi, quindi è una percentuale irrilevante se pensiamo ad altre malattie che invece hanno una percentuale di morte molto molto più alta, ma pensiamo anche alle morti per cancro solo in Italia, sono superiori le morti in un anno di quelli che sono stati morti, pur nei numeri gonfiati di Covid, nell'arco di questo periodo di pandemia. Quindi questo meccanismo di paura che cosa, e quindi mancanza di una elaborazione collettiva e quindi poi l'esplodere della paura e l'instaurarsi di un meccanismo di delega agli esperti, alle istituzioni, di delega e sfiducia, no? C'è un po' questo rapporto ambiguo, però comunque di delega totale alle istituzioni, che permette poi l'instaurarsi di meccanismi di tipo autoritario, perché quello che c'è stato fatto in particolare l'anno scorso durante il lockdown, ma che ancora oggi va avanti nel disciplinare tutti i nostri comportamenti, è di tipo autoritario, perché non è possibile che ci siano stati checkpoint, che si venisse fermati mentre si andava a fare la spesa o si venisse insultati se si andava a fare jogging, piuttosto che, cioè è stato qualcosa di veramente terrificante, no? E anche una interiorizzazione dei meccanismi di controllo sociale e moltiplicazione di questi meccanismi di controllo. Ancora una volta abbiamo avuto una informazione profondamente viziata, come è stata all'epoca di Seveso, dove c'era chi tirava da una parte e chi tirava dall'altra. Oggi tira solo da una parte, il resto è censurato. Però è una non informazione, un'informazione difficilmente verificabile. Cioè ancora a più di un anno di distanza dall'inizio, insomma, di questa, io la chiamo tra virgolette pandemia, chiamiamola epidemia di Covid, non ci sono dei dati verificabili, però quotidianamente i telegiornali, i radiogiornali incominciano col numero dei morti, dei positivi, eccetera, eccetera. Questo modo di gestire l'informazione è un modo che costruisce un'informazione frammentata, non permette di avere uno sguardo complessivo e quindi appunto non permette di sviluppare una elaborazione collettiva. E proprio rileggendo Topo Seveso ho mandato un messaggio sia a Sandra che a un'altra compagna del nostro ex collettivo dicendo: ragazze, che grande lavoro abbiamo fatto, andrebbe rifatto oggi una cosa simile, perché questi meccanismi ritornano e non si può ripartire da capo ogni volta, trovarci completamente sprovviste e sprovvisti di strumenti. Un'altra cosa che a me ha colpito tantissimo, confrontando l'oggi con l'allora, è che All'epoca, nel 76, insomma, ci sono state delle forme di auto-organizzazione, a volte magari anche discutibili, se vogliamo per esempio l'occupazione, tornare a rioccupare le proprie case con tutto il rischio che questo implicava, no? Però ci sono state delle assemblee al Residence Leonardo da Vinci, cioè delle assemblee autogestite dove le persone intervenivano, discutevano, parlavano, ma perché c'era un clima sociale intorno che portava l'esempio di questo tipo di attività dalla base, di confronto dalla base, di costruzione dal basso di un agire politico autodeterminato. Oggi quello manca completamente e, come ripeto, manca completamente una informazione reale. Noi assistiamo a epidemiologi, virologi, medici svariati, tecnici, addirittura farmacisti che ci vengono a dire tutto il contrario di tutto. Sui vaccini hanno generato una confusione totale e non c'è stata una reale informazione su quello che questi vaccini sono. Hanno fatto gli open day per gli adolescenti con AstraZeneca, poi muore una ragazza a Genova, allora no, torniamo agli over 60 e adesso 7 ragazzi a cui per errore hanno fatto l'AstraZeneca sono tenuti sotto osservazione, ma gli altri offrivate la birra per farli venire a vaccinarsi. Quindi, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Tutta questa confusione è disorientante. E allora la mia domanda in tutti questi mesi è stata: ma c'è una volontà di disorientare? Perché se ti disoriento, se non ti do degli strumenti di conoscenza, ti rendo fragile, ti indebolisco, ti infantilizzo, tu hai bisogno di essere guidata, e che io oggi ti dica di andare in questa direzione, domani ti dica di andare nella direzione opposta, non ti fa pensare ma questi mi stanno prendendo in giro, non sanno di cosa parlano, ma come una pecora seguo prima in una direzione e poi nella direzione opposta. E allora mi viene in mente in una delle interviste appunto della Ferrara alle donne di Seveso, questa donna che dice: il venerdì sera ci dicevano di stare tranquilli per poi dirci di evacuare il sabato, tutto questo era mostruoso. Oggi non sta succedendo la stessa cosa, no? Non hanno spinto sui vaccini, ad esempio, dicendo no, perché con i vaccini non prenderete il Covid, eccetera. Oggi dicono no, in realtà, anche perché chi si è vaccinato sta comunque, si è sentito un attimo superuomo e superdonna e poter fare quello che voleva, e abbiamo visto i ragazzi a Ibiza piuttosto che altrove, cioè creano veramente delle informazioni tossiche, una vera informazione tossica. Un'altra affermazione che fa un'altra donna all'interno di queste interviste, sul prima e dopo la nube, dice: avevamo programmato la nostra vita, ora è programmata da altri. E quanto non è oggi un dato di fatto per tutti noi? Cioè il potersi muovere, ci sono stati momenti, io sono una, devo dire che da un certo punto in poi mi sono mossa anche un po' come mi pareva, perché ero stufa di essere presa in giro, e anche perché io, come vi ho detto in apertura, 5 anni fa ho avuto il cancro al fegato, una situazione che sembrava con una prognosi molto infausta, 6 mesi di vita. Non c'erano terapie, io comunque non avrei fatto delle terapie che mi avrebbero avvelenato ulteriormente il fegato, sono andata in Svizzera a fare delle terapie naturali, il cancro mi è passato dopo 3 mesi e oggi sono qui e sono viva e sto bene. Quindi per me essermi autodeterminata nelle mie cure in questi 5 anni, nelle mie scelte di vita, nell'alimentazione, nelle relazioni, nel lavoro, cioè riprendere in mano la mia vita e trovarmi poi sovradeterminata all'improvviso perché c'è una malattia che io non ho, mi ha fatto dire no, un attimo, che cosa sta succedendo? Cioè è stato anche lacerante, a un certo punto io mi sono sentita come catapultata da Marte su un pianeta in cui tutti erano completamente impazziti e nessuno ragionava più con la propria testa. Un'altra cosa importante che c'è stata nel periodo di Seveso e che secondo me va valorizzata, e Davide mi diceva che ha gli atti di questo comitato e ne sono molto contenta, è il Comitato Tecnico Scientifico Popolare che si era formato all'interno del consultorio di Seveso, comitato dove c'erano legali, chimici, ingegneri, ecologi, medici, operatori, operatrici del consultorio e anche delle donne del collettivo di donne che andavano lì per capire meglio, avere una vera informazione e poi poter diffondere questa informazione, cioè in qualche modo farsi. Non esisteva internet, vivevamo più di relazioni, erano anche bei tempi, oggi è tutto nel virtuale, ci guardavamo in faccia, ci parlavamo e quindi appunto anche il dare, imparare per poter poi portare delle informazioni in giro. E, ecco, l'esempio di questo comitato tecnico-scientifico oggi sarebbe assolutamente impossibile, verrebbero additati come i Novax, i complottisti, i negazionisti, cioè oggi la volontà di capire è sanzionata come volontà invece di nascondere, e invece non è vero. Sono le istituzioni che ci hanno nascosto quella che è l'origine del Covid, che ormai è diventata abbastanza di pubblico dominio, è stato additato come colpevole il mercato di Wuhan, quando il problema era la ricerca bellica sulle armi di tipo biologico, fatta sia nel laboratorio di Wuhan, costruito con soldi dei francesi e poi con intervento americano, e poi Fort Detrick negli Stati Uniti, dove nel 2019, proprio intorno a questo laboratorio, c'è stata una epidemia di queste polmoniti atipiche che poi avrebbero nel semestre successivo preso il nome di Covid. Quindi anche questo è un dato comune a ciò che è successo oggi e ciò che è successo a Seveso. Lo sappiamo che nella fabbrica dei profumi si producevano armi chimiche, il triclorofenolo di diossina serviva nella guerra in Vietnam e in altre guerre, così come il Covid esce dai laboratori, appunto, che è un virus, ce lo spiegano benissimo giornalisti come Fracassi, che hanno fatto una ricerca estremamente interessante, è un virus che in natura non si potrebbe assolutamente generare, in realtà è un insieme di pezzetti vari di virus funzionale, cioè costruiti in funzione appunto della produzione di armi di tipo biologico, batteriologico. Questa cosa viene tenuta nascosta, come appunto all'epoca la questione di Seveso era una questione che era quasi colpa della popolazione che stava intorno alla fabbrica e che ha tollerato una serie di cose, gli animali morti perché li portavano lì e glieli risarcivano, piuttosto che la Givaudan, che era appunto faceva parte della Hoffmann La Roche, che sperimentava sulla pelle dei bambini con la cloracne le pomate, no? Quindi faceva una sperimentazione sulle persone vive, dopo avergli generato questo grossissimo problema. C'è disponibile su internet l'intervista a una delle bimbe della cloracne a 30 anni, 40 anni di distanza, che racconta quanti interventi di plastica facciale lei si è dovuta fare, eccetera. Cioè, è stato veramente, sei tu. Mi ha molto colpita la tua intervista, mi ha colpita tantissimo. E mi ha colpito la tua sincerità a fronte di una volontà di spettacolarizzazione che c'era in quella trasmissione. Le tue lacrime, che sono profondamente sincere anche oggi, erano in contrasto con questo, con quello che avevi intorno in quel momento, io spero che qui tu possa sentire un calore di tipo diverso. Ecco, per cui appunto tutto questo discorso quindi della produzione bellica e poi della sperimentazione sulla pelle delle persone, no? Appunto, cosa si fa rispetto a quello che è successo a Seveso? Andiamo a vedere cosa hanno fatto in Vietnam dopo, no? Durante appunto la guerra, i bombardamenti che gli americani hanno fatto, lo spargimento di questo di questi defolianti, e vediamo, voi sapete che gli effetti teratogeni in Vietnam sono stati terrificanti, ci sono foto su internet di bimbi che sono strazianti, e allora andiamo a vedere lì come hanno cercato di tappare il buco, che cosa hanno fatto gli studiosi per cercare di ridurre questo danno, no? E anche il numero di Sapere, la rivista di medicina democratica che venne pubblicato nel dicembre del novembre-dicembre del 76, riporta proprio gli studi anche di medici vietnamiti sugli effetti della diossina appunto sulla popolazione del Vietnam. Quindi insomma tante cose ritornano. E allora quello che a me piacerebbe discutere con voi a 45 anni da Seveso è: che cosa possiamo fare noi oggi, forti di questa esperienza, per fare sì che non rimanga la memoria di Nicoletta, di Davide, cioè la memoria di ogni singolo e di ogni singola, e che ci ritroviamo alla prossima emergenza ancora travolti nella stessa maniera in cui si venne travolti nel 76, ma avendo invece degli strumenti. E allora, per esempio, una cosa che emergeva in Topo Seveso era questo elemento che vi dicevo del riuscire a sviluppare una cultura del rischio. Cioè, la modernità è l'epoca del rischio, è l'epoca delle fabbriche inquinanti, della produzione, il capitale che porta morte. Ma qual è la percezione del rischio? La percezione del rischio viene fatta passare attraverso la sua accettabilità. Cioè c'è un rischio, ma è piccolo, no? E quindi lo accettiamo. E perché dobbiamo accettare un rischio piccolo? Lo abbiamo visto cos'è significato a Seveso, lo abbiamo visto cos'è significato a Taranto, lo vediamo dappertutto cosa significa accettare un rischio in teoria piccolo, perché questo piccolo nel tempo diventa ben altro. Però viene ridotto, è quell'elemento della frammentazione che dicevo prima. Quindi andare a capire quali siano i fattori ancora oggi che influenzano la percezione del rischio. Per esempio, ripeto, l'informazione e la gestione dell'informazione. Cioè un'informazione che mira a disinformare e non invece a formare. Non una comunicazione reale del rischio, ma tutto diventa dati, statistiche, e appunto diventano numeri che si perdono, no? Come, ripeto, sentire quotidianamente oggi ai telegiornali il numero dei tamponi, dei positivi, dei morti, eccetera, eccetera. Cioè non ci dà un'idea reale di quello che è successo e di quello che ci sta succedendo, ci tiene solo inchiodati e inchiodate. Questo è il dato di fatto. Quello che noi rilevavamo in Topo Seveso è che questo tipo di frammentazione, la mancanza di questa cultura del rischio, fa perdere identità e potere al tessuto sociale e fa appunto fa delegare tutto questo potere alle istituzioni, come se noi non contassimo nulla, ma è poi sulla nostra pelle che succedono le cose, no? Appunto, io qui oggi a voi posso venire e dire: sì, io a 40 anni da Seveso mi sono beccata il cancro al fegato, ma a chi posso dimostrare che era perché vivevo a Barlassina e ci avevo 11 anni, e poi perché per anni e anni, andando a fare la terza media e poi il liceo a Meda, passavo davanti all'ICMESA e dicevano di tenere chiusi i finestrini, ma noi ci passavamo quotidianamente davanti andando e tornando da Meda in macchina, no, con mio padre. Cioè, questa è la questione, cioè a chi lo posso dire, come è dimostrabile, no? E non è che mi interessi un risarcimento, non è quello il discorso. Il discorso è che non succeda mai più, cioè questo è il mio impegno e credo anche il tuo e credo di tutte le persone che sono qua, che non succeda mai più. Quindi diciamo che questi erano un po' gli stimoli proprio per non fare la marcord all'indietro ma cercare di guardare in avanti, erano un po' gli stimoli che volevo portare anche sul presente e mi piacerebbe sapere anche da voi come, se e come vedete questa continuità. Ripeto, tossica, data da una mancanza di una memoria reale, di una memoria condivisa, ma che sia una memoria completa di tutte le sue atrocità anche e di tutte le sue contraddizioni. Quindi io per ora mi fermerei, mi piacerebbe che fosse circolare, come siamo anche seduti e sedute in cerchio, e poi eventualmente aggiungo delle altre cose, insomma mi piace una cosa più collettiva. Intanto vi ringrazio per l'attenzione.